disinformatico.
Eccoci qua, anche questo venerdì immancabile l'appuntamento con Paolo Attivissimo, con Alessio Rigoni, umilmente redattore, tu sei capo edizione della tua trasmissione,
grazie.
Il boss di tutte le informazioni dedicate all'informatica e non solo.
Sì, siamo qui per parlare di varie cose in questa puntata un po' particolare perché... lo facciamo un po' quadrata questa puntata. In che senso?
Alla Instagram.
Sì, perché ho il quadratefono.
Ah. vedo.
È un telefono a quadrettoni.
Angolazzi Aguzzi.
Chi ci sta seguendo in video streaming lo può contemplare in tutta la sua gialla stranezza. Lo dobbiamo congedare perché è un Windows Phone e Windows Phone ha appena terminato il supporto e quindi comincerà pian piano a svanire nell'oblio.
Saranno contenti quelli dicendo. Che ci hanno investito, che l'hanno amato.
È vero.
E succede, sì. Però sta roba succede un po' troppo spesso.
Capita, purtroppo pensiamo... la tecnologia corre e ogni tanto lascia indietro quelli che non stanno al passo o che purtroppo sono vittime delle circostanze. E ne parleremo anche per ricordare questo oggetto molto particolare nella sua evoluzione, nella sua storia. Parleremo anche di spionaggio tecnologico.
Ah, se vuoi parlare di spiagge, sì, per me trovi
sarebbe
praterie.
Sarebbe la giornata giusta, infatti, con la
neve
che c'è fuori. Sì, ok, facciamo lo sciabordio dell'acqua.
Ma guarda che c'è gente che ha già la valigetta pronta per farsi le vacanze ai Caraibi o non so, sul mare.
Hanno tutta la mia cordiale invidia, li spierò attraverso il loro telefonino.
Non dire così, no, che ci credono.
No, stiamo scherzando. No, se ne parla perché molti hanno questo sospetto che attraverso i microfoni dei telefoni vengono captate le conversazioni che poi le parole dette vengono usate per generare delle pubblicità su misura.
Perché non è vero? Ce lo sveli tu dopo.
Spoiler. E poi parleremo di altri sistemi vocali come per esempio Google Traduttore, che adesso è diventato ancora più facile da usare. Proveremo anche a fare qualche esperimento per vedere se il mio Hovercraft è pieno di anguille, per chi conosce Monty Python. E poi ci sono i pirati delle magliette. Dopo i pirati dei Caraibi esistono anche i pirati delle magliette, che sono in guerra con gli artisti di cui prendono le opere e poi le stampano abusivamente, che si sono vendicati questi artisti in maniera molto cattiva e originale. Infine un giro nel mondo delle password per parlare di che cosa non bisognerebbe fare e di un sondaggio che rivela che invece le cose che non si devono fare vengono fatte. Come ne parliamo?
Molto bene, questo è il disinformatico di oggi, venerdì 13 dicembre.
Ma perché lo dici? Non capisco perché.
No, tu so che sei uno che crede molto in queste cose.
Sì,
no?
Sì, superstiziosissimo.
Mi pare che si possa proprio dire senza rimpianto.
Senza rimpianto,
caro Paolo,
davvero.
Attivissimo, il disinformatico, anche in video streaming. Voilà, che bel fiume, va.
Abbiamo un mega monitor e splendiamo tutti e due di luce propria.
Sì, con la neve che c'è in giro, infatti.
Sì,
madre è contenta, mi ha detto, se vai in video metti la camicia, tutti in camicia, bisogna sempre mettere la camicia.
E io, va bene, il maglione è lo stesso.
Per chi non ci
segue in video streaming, ho un maglione, sperando che non è un maglione natalizio.
No. Peccato.
La puntata pre-natalizia arriverò con un maglione.
Con le renne.
Sì.
Ma parliamo di un'idea che è arrivata alla sua fine.
Ebbene sì, addio Windows
Phone. Ce l'ha messa tutta, ma non ce l'ha fatta.
Microsoft ci ha provato, ma questa volta non è andata bene. Il 10 dicembre scorso è terminato ufficialmente il supporto per Windows 10 Mobile, si dice.
Ma sai che avevo letto che Microsoft aveva creato il tablet 9 anni prima dell'iPad, ma solo l'iPad ebbe un successo o ha avuto un successo commerciale così enorme.
Me lo ricordo.
Te lo ricordi? E loro l'hanno inventato, ma era troppo presto.
Sì.
Come Google Glass anche.
È vero, ci sono tutti questi oggetti di tecnologia che sembrano vengono lanciati con questo impeto, come se fossero l'invenzione migliore dopo il pane già tagliato a fette, e poi salta fuori che sono un flop commerciale. E in realtà questo è stato non è che si possa chiamare proprio flop, ha avuto un po' di difficoltà, nel senso che non se l'è filato nessuno alla fine.
Come sei umano.
No, vabbè, le percentuali di successo, di adesione, di utilizzo dei Windows Phone sono state bassissime perché c'erano due giganti già sul mercato, Android e iOS,
certo.
Ed è un peccato perché ho qui un Lumia 1020 che aveva una fotocamera da 41 megapixel che funziona ancora adesso in maniera spaventosa. E per chi ci sta seguendo in video streaming presso rsi.ch/streaming, notate, a parte il colore giallo piuttosto bizzarro, non l'ho scelto io, l'ho
vinto. Piace moltissimo, bello acceso,
non lo perdi in automobile, che ha un grosso vantaggio. Ma ha questa particolare estetica a quadrettoni che è molto efficiente perché sfrutta bene tutto lo schermo. Dovunque tocchi in quel quadratone, tocchi quello che ti serve.
È minimalista, è essenziale.
Esatto, talmente essenziale che non ci sono le app.
Troppo quadrata forse.
Sì, sì.
Non ci sono le app.
Non ci sono le app. Infatti purtroppo si è formato quello che in gergo viene chiamato l'app gap, cioè la mancanza di app per il tuo dispositivo. Ed è inutile, se gli sviluppatori non si danno da fare, non ti forniscono le app più popolari, alla fine il tuo telefonino, per quanto sia tecnologicamente sofisticato, langue, non se lo prende più nessuno. È una fine annunciata da tempo, comunque piuttosto ingloriosa, per un esperimento, quello di Microsoft, nel tentativo di farsi strada nella telefonia, che era iniziato nel 2010. Una grafica, questa quadrata, che richiamava Windows dell'epoca, anche lui sperimentalmente dotato di questa, di questi quadratoni che ci sono ancora adesso, per esempio nel menu Start di Windows. Faceva delle cose che l'iPhone non era in grado di fare all'epoca, come sincronizzare la musica e le foto via Wi-Fi, e ha dimostrato nel corso degli anni di essere spesso meno vulnerabile rispetto ai concorrenti Android e iOS. Ma ahimè, ormai il Windows Phone si avvia alla chiusura. Niente panico, i telefonini continueranno a funzionare. Se ne avete uno potete continuare a telefonare tranquillamente, semplicemente non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza e le singole app non verranno più aggiornate dai rispettivi produttori, a meno che decidano di continuare su questa strada ancora per un po'. Il supporto per Office, che erano delle funzioni di punta del Windows Phone, cesserà invece a gennaio 2021. Quindi pianificate la vostra uscita, ed è abbastanza ironico, anche un po' amaro, vedere, leggere sul sito ufficiale di Microsoft il consiglio esplicito ai clienti di passare a un dispositivo Android o iOS supportato.
Bisogna dire una cosa, che anche gli angoli così aguzzi, sì, a 90 gradi, forse sono originali ma non aiutano tanto, perché rompono le tasche a noi maschietti che ce li teniamo lì, forse sono un po' troppo,
adesso
possono fare male.
Va di moda più un design con i contorni
arrotondato,
smussati.
Curvy
piace molto, il curvy anche nei telefonini, e infatti questo spigoloso era intenzionale per distinguersi dagli altri, e le cose sono cambiate e noi ci adeguiamo, ahimè.
Questo è sempre il Disinformatico, come sempre il venerdì mattina dalle 11 a mezzogiorno, oggi venerdì 13, ma noi andiamo dritti per la nostra strada. Non c'è nessuno al mondo meno attento a queste cose, no?
Sì. Io lo noto, però lo noto perché gli altri poi mi dicono: ma come fai la trasmissione di venerdì 13? Ma non si parte non di venerdì, non si... e tutte queste cose qui.
Sì, va bene,
tranquillo.
Va bene, ok. Allora, parliamo di cose serie, di cui si dibatte da parecchi anni. Si parlava di televisori col microfono, ce l'ho anch'io, ormai ce l'hanno quasi tutti, gli smart TV, a cui ordini il cambio di canali e altre funzioni, come peraltro al cellulare puoi ordinare, quindi qualcuno è sempre lì che ti ascolta.
Ecco, c'è un po' questa preoccupazione diffusa, ne abbiamo parlato anche a filo diretto pochi giorni fa, il 10 dicembre siamo andati insieme io e Giacomo Poretti della Subsi, ci siamo trovati per parlare di privacy di questi dispositivi. Uno dei conduttori, Enea, ha detto: ma come, io ho la sensazione di aver fatto una conversazione e poi subito dopo una conversazione fra l'altro su un tema molto specifico, e poi mi è comparsa la pubblicità di quel prodotto specifico, e è stata un'occasione per parlare di questa preoccupazione molto diffusa, sulla quale non ci sono conferme, anzi ci sono parecchie smentite di questa tesi. Vale a dire, Facebook, tanto per cominciare, almeno per quel che vale, ha negato di ascoltare attraverso i nostri microfoni. Ma soprattutto le ricerche fatte dagli esperti non confermano che ci sia un monitoraggio, vale a dire sono stati presi dei telefonini, degli account assolutamente vuoti, e poi sono state fatte delle registrazioni in cui venivano nominate tanti prodotti
per vedere se reagiva la rete con la pubblicità.
Esatto, non è venuto fuori.
Reagisce
nulla
in altri contesti, ve lo assicuro.
Però succedono delle altre cose, per esempio si parla spesso di co-locazione, vale a dire, siccome tu sei in un gruppo di persone che sono appassionate di un certo argomento e i vari telefonini danno la propria localizzazione ai social network e quindi ai pubblicitari, allora la pubblicità ti arriva perché sei in un gruppo di persone interessate a quell'argomento.
Cioè c'è una parola chiave o un paio di parole chiave.
Sì, quindi fondamentalmente non ascoltano le conversazioni, perché tanto hanno una pioggia di dati che arriva dai nostri dispositivi e più che sufficiente. La dimostrazione è venuta durante la trasmissione stessa, e magari capiterà anche a voi adesso, se cito un certo prodotto, perché uno, l'ospite Poretti aveva con sé un tablet di una marca che ha un nome abbastanza particolare, che è una parola inglese comunissima, remarkable, quindi non è neanche un oggetto di quelli che ha un nome facilmente riconoscibile, inequivocabile. Beh, poco dopo sul mio telefono è comparsa la pubblicità esattamente di quella marca. Come è possibile senza usare il microfono? Semplice, il mio telefono ha un sensore Bluetooth come tutti i telefonini, era acceso, ha rilevato la posizione del dispositivo del tablet e quindi ha detto: sei vicino a un tablet di quella marca,
ne vorresti uno anche tu?
Forse ne vuoi comprare uno? E quindi è venuta fuori questa cosa. Ma è davvero possibile? Assolutamente sì, anzi sono andato a vedere le condizioni di contratto di Instagram, quelle che non legge mai nessuno,
certo,
e c'è proprio scritto esplicitamente fra le cose che i vari dispositivi su cui abbiamo un account Instagram possono utilizzare, c'è anche proprio la serie di segnali Bluetooth, le informazioni sugli access point Wi-Fi nelle vicinanze e le antenne della rete cellulare. Quindi sì, se hai un telefonino acceso non c'è bisogno che ti ascolti, perché tanto sa dove sei e sa quali sono tutti gli altri oggetti che hai in giro se hanno un sensore, un connettore, una connessione Bluetooth.
Bene, 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 bene. Andiamo avanti con il disinformatico. Paolo Tivissimo, hai sempre dei cellulari tra le mani. Sì. Cellulari che sono destinati al macero, certi che sono nuovissimi,
no,
altri che hanno una grande intelligenza, quasi più della mia, anzi direi sicuramente più della mia, della tua no, perché sì, ovviamente sappiamo la tua potenza di calcolo. Ma adesso parliamo di un servizio veramente diventato basico per molti di noi che amano viaggiare, ma che con le lingue hanno sempre avuto qualche problemino.
Sì, sì.
Google Translator.
Ecco, Google Translator, Google Traduttore nella versione italiana, certo, ha una funzione molto comoda che è quella della conversazione, che adesso è diventata più facile da usare, perché è possibile invocarla tramite l'assistente di Google. Quindi se avete l'assistente vocale di Google sul vostro telefono, potete chiamarlo direttamente da lì. Basta dire attiva la modalità interprete, oppure, e poi specificargli la lingua nella quale volete tradurre la vostra voce, oppure semplicemente gli dite aiutami a parlare francese, aiutami a parlare cinese, e in questo caso parte automaticamente Google Traduttore in modalità interprete. Voi parlate, dal telefono esce subito dopo la traduzione che è letta da una voce sintetica. Per qualche strano motivo, nel mio caso esce una voce femminile. Non ho capito.
L'hai scelta,
perché
non lo puoi scegliere.
No, è che probabilmente così, sì, probabilmente è modificabile, ma non ci ho neanche provato così. Per default è uscita in femminile. E i risultati sono davvero notevoli. Adesso faremo un esperimento, speriamo di non essere smentiti alla prova in diretta. L'importante è essere in un ambiente piuttosto silenzioso e scandire bene le frasi, soprattutto formando delle frasi complete, non come capita spesso nella conversazione di tutti i giorni, e poi lasci a metà la frase. E quindi attenzione. Attenzione anche alla finezza e alla diplomazia che un traduttore reale, un interprete reale avrebbe. Quindi magari quando dice una cosa sgradita all'interlocutore, l'interprete umano si mette in mezzo e cerca di smorzare un po' i toni. Invece questo va tranquillo, è una macchina alla fine. Però per comunicare a livello elementare in una lingua che non conoscete affatto potrebbe essere decisamente utile. Basta appunto scegliere bene che cosa dire. Per esempio, non dite metto qui la macchina, andate e dite posso parcheggiare qui la mia automobile. Si diventa un po' tutti un po' in punta di forchetta, però carino.
Beh, bisogna mettere i puntini sulle i,
non bisogna essere ambigui.
Mi presti questo, no, mi presti questo oggetto, devi dire l'oggetto, sennò la traduzione non capisce.
E sarà interessante poi vedere, magari ci troveremo con un futuro nel quale la gente appoggia il telefono in fianco al televisore per farsi tradurre in tempo reale quello che viene detto.
Ma già diciamo che le funzioni ad oggi sono pazzesche, sono incredibili.
Infatti,
perché tu puoi anche conversare con una persona nella tua lingua, dire a questa applicazione di tradurti la tua frase in tempo reale, la persona ti risponde nella sua lingua e l'applicazione ti traduce in tempo reale. Io ho fatto un'esperienza, lo dicevo prima al lancio delle 10, a Berna, un menù di un ristorante di robe tipiche svizzere, sì, con delle cose che non capivo, e ho preso Google, ho aperto l'immagine, la macchina fotografica sempre in Google Translator, e la realtà aumentata mi ha fatto vedere il menù già cambiato, cioè in tempo reale, non ha fatto la fotografia, puoi fare anche quello, no, in tempo reale cambiava le lettere del menù nella mia lingua, una roba che non si è mai vista. L'ho fatta proprio 3 giorni fa questa esperienza.
Sì, è un'esperienza molto bella, molto intensa, perché te lo vedi davanti.
Sì, è impressionante.
Attraverso lo schermo,
un bel servizio.
Ti corregge la realtà.
Non vogliamo fare pubblicità per forza,
però funziona.
Né a questa applicazione, né a questo colosso che ormai ha potere ovunque. Però ragazzi, loro le inventano queste cose, le mettono in pratica e funzionano.
Giusto. Ecco, a proposito, in questo senso è importante ricordare che tutto quello che si dice o scrive in applicazioni come Google Traduttore viene presumibilmente letto, analizzato e archiviato dal rispettivo colosso del settore. Per cui è importante valutare bene che cosa diciamo, il contenuto della conversazione. Esatto, bisogna stare molto attenti.
Mi scusi, posso ordinare una pizza capricciosa?
Aspetta, facciamolo fare.
No, dai, io volevo fare una cosa complicata.
Proviamo. Allora, aiutami a parlare inglese. Vediamo se l'assistente si sveglia.
Qui non
ho lezioni pronte, ma posso aiutarti a tradurre.
Vabbè, no, così è facile.
No, è che
Aspetta,
prego, riproviamo. Aiutami a parlare spagnolo.
Sentiamo.
Sì. Si è svegliato.
Ok.
È partito Google Traduttore. Buongiorno, vorrei una pizza capricciosa con sardine affumicate.
Sentiamo se fa.
Hola, me gustaría una pizza capricciosa con sardinas ahumadas.
Beh, ok, spagnoli all'ascolto, ditemi se questa
era corretta.
Ed è corretta o meno. La sardina ahumadas non lo sapevo.
Puoi dirgli senza lattosio e senza glutine, per favore. Andiamo col disco.
Senza lattosio e senza glutine, per favore.
Sentiamo su Marrakesh.
Sin lactosa e sin gluten.
Per i miei amici allergici, grandissimo.
Io avevo ricevuto una mail che diceva che avevo vinto 10 milioni di dollari a una lotteria del Burundi. Grazie a Paolo Attivissimo, ho scoperto che era una bufala, che se no ci davo il numero di carta di credito.
Deve essere sicuramente molto interessante guardare lo streaming, vedere le nostre facciacce, ma soprattutto quando ci sono i dischi che c'è l'immagine generale di tutto lo studio dove sbracciamo, perché qua si continua a discutere. Parlavamo di centri di calcolo che sono praticamente dei grandi magazzini che contengono migliaia di server, una roba, cifre che noi non ci possiamo immaginare, proprio per far funzionare anche Google Translate o le varie funzioni che sono utilizzate da miliardi di persone, che hanno una concentrazione di ossigeno ridottissima, se non nulla, e un aumento dell'azoto per tenere lontano gli incendi, per raffreddare l'aria. Cioè, ragazzi, che pazzesco, cioè sono degli stabili interi dove l'uomo non può entrare perché hanno l'atmosfera di Marte, per dire, per dire.
Più o meno,
perché i circuiti, insomma, è tutto migliorato per le macchine,
ecco.
A base silicio e non carbonio come noi.
Bisogna tenere fuori gli umani in modo che le macchine possano lavorare serenamente.
A proposito degli umani,
cosa fanno gli umani? Qualche tempo fa stavo sfogliando uno dei siti abbastanza satirici di internet, cracked.com, e salta fuori questa segnalazione abbastanza curiosa. Ci sono numerosi artisti, quelli che disegnano online, fanno foto e via dicendo, che stanno dicendo ai loro follower, soprattutto su Twitter: se chiedete la maglietta con su questo disegno in un tweet pubblico, vi banno, vi cancello.
Ma
com'è possibile?
Perché, infatti,
che è una cosa del genere, sembra strana.
Cioè, del tipo che uno fa un dipinto, un disegno, un'illustrazione, un fotomontaggio, qualsiasi opera d'arte, e tu sotto gli fai bello, bellissimo, complimenti. Mi piacerebbe averla su una maglietta.
Non ditelo!
Perché qualcuno vi sta ascoltando.
Perché il bot ti ascolta, esatto.
Il robot, il bot.
Salta fuori che c'è su internet un sottobosco molto intraprendente di venditori di t-shirt abusive realizzate usando appunto questi disegni e queste immagini senza pagarne i diritti. Quindi l'artista non ci guadagna nulla.
Certo,
c'è qualcuno che prende e fa la maglietta. Questi si sono addirittura dotati di programmi automatici che leggono tutte le conversazioni pubbliche sui social network, in particolare appunto su Twitter, e cercano qualunque immagine accompagnata da frasi del tipo «vorrei averne la t-shirt». Quando le trovano, generano automaticamente la bozza digitale della t-shirt con l'immagine, la pubblicano nel proprio catalogo online e così sperano di attirare clienti offrendo la maglietta più trendy di quel microsecondo specifico. E ci sono stati diversi episodi di questo automatismo che ha spinto gli artisti a dire: adesso se dici questa frase ti banno. Vendetta degli artisti, perché d'accordo, i magliettari sono stati ingegnosi nell'usare i bot per cercare di trovare nuovi clienti, abusando però del diritto degli altri. alcuni artisti hanno creato dei disegni intenzionalmente orribili contenenti,
sì, certo.
Sì, sì, contenenti scritte come: questo sito vende immagini rubate, non comperate da loro. Le hanno postati e poi hanno invitato i loro follower a dire: mi piacerebbe tanto la maglietta di questo.
Così per sgamare
i siti,
magliettari,
i magliettari, certo, certo. Hanno preso automaticamente e hanno incluso in catalogo la maglietta con scritto: questo sito vende immagini rubate.
Posso deludere Vai. Tutti, soprattutto te?
Sì.
Ci sarà stata gente che si è comprata le magliette con orgoglio, anche le magliette brutte fatte in quella maniera lì, con scritto:
sì,
questo sito ruba le immagini e non paga i diritti d'autore. Perché ormai è il bello dell'orrido,
esatto,
del trash, è così.
Ma non è finita.
Ah,
perché questo ovviamente scatena gli avvocati delle grandi case Marvel, Disney e via dicendo, che quindi intervengono e dicono: bloccano il sito, comunque avviano un'azione legale estremamente costosa. Ma c'è qualcuno che è andato più in là e hanno detto: beh, nell'attesa di vedere se queste azioni legali poi causano la chiusura di questi pirati a favore delle magliette originali, molti di questi pirati operano dalla Cina. E allora gli artisti hanno detto: usiamo gli automatismi dei loro siti per indurre i pirati a ospitare magliette contenenti messaggi di protesta contro il governo cinese.
Oh.
Che, come dire,
qui diventa pericoloso,
stiamo scherzando col fuoco. E in questo caso è proprio l'arte di un artista che decide di usare le armi del nemico contro il nemico stesso.
Io resto piacevolmente affascinato da questa genialità, comunque, anche se lascia un po' di ansia addosso, però
sì,
chi inventa questi meccanismi, cioè tutta questa intelligenza è incredibile, cioè veramente
sì,
è incredibile.
E questa non è intelligenza artificiale, questa è astuzia,
certo,
molto,
certo,
umana.
Certo. Utilizzare i mezzi tecnologici finché qualcuno arriva con delle leggi per bloccarle, evidentemente. Ti ricordi dove quel sito famoso... dico un nome, Napster,
sì,
quello un po' famosello nel 2000-2001,
sì, sì, sì,
e via così, dai.
Volevo chiedere al signor disinformatico se diceva ai miei genitori di lasciarmi usare di più internet, perché me lo fanno usare solo 6 ore al giorno. Grazie da Faustino 1.0.
Che bello, c'è gente che scrive su WhatsApp, non possiamo leggere tutti i messaggi,
sì,
per ovvi motivi non c'è tempo. Mi sto divertendo con Google Traduttore. C'è chi rimpiange il cellulare di cui parlavamo prima.
Sì.
E
Windows Phone.
Windows Phone, dice: sto migrando dal mio Windows Phone, che ribadiamo per chi si fosse appena collegato, esce dalla produzione.
No, non è più in produzione, ma non verrà più supportato,
esatto,
non ci saranno più aggiornamenti.
Passerà dal Windows Phone al Fairphone.
Sì, quella è una possibilità molto interessante. Dovremmo parlarne in una puntata, perché è un oggetto molto interessante dal punto di vista della modularità, ma è una storia complessa.
Grazie Rinaldo per il tuo messaggio. Parliamo di password per chiudere.
Sì, parliamo di password, perché salta fuori, secondo un sondaggio fatto su un campione di 200 persone, che il 49% dei lavoratori, quando viene obbligato ad aggiornare la password, si limita a riutilizzare quella esistente con una piccolissima modifica. Cioè ti dicono: no, la tua password, che in questo momento è Mario, non va bene, devi cambiarla. Ah sì? Ok. Mario 1. E vai avanti così, no? A gennaio Mario 1,
bravo,
a febbraio Mario 2,
sì,
e così va. Purtroppo ci sono molte cose di questo comportamento che non vanno bene. Per esempio il fatto che i ladri di password sono contentissimi che la gente faccia così. Infatti questo comportamento riduce enormemente il numero di varianti che devono tentare per scoprire una password e prendere il possesso di un account. Lo stesso sondaggio indica anche che il 72% degli interpellati ammette di usare la password di lavoro anche nella vita privata. Che è male. Pessima idea. Molti imparano e cercano di usare la memoria per gestire le password, il 42% in ufficio e il 35% nella vita privata.
Mamma
il
mia.
Guaio è che la memoria non funziona, e tant'è vero che il 78% dice: sì, ho dovuto negli ultimi 90 giorni ripristinare almeno una password privata perché non me la ricordavo.
Ma guarda che è veramente un po' un dramma, tra virgolette, del 2019, degli anni in cui viviamo.
La password.
Perché anche il sottoscritto, ma anche altri, cioè tu hai almeno 80 password, 80
sì,
siti diversi, perché ti chiedono tutti l'account per comprare, per esempio,
sì,
e quindi hai veramente 100, cioè non so, ne accumuli in anni. Allora, dove le sei? Non puoi ricordartele tutte, allora ne usi una per tutte. No, è pericolosissimo.
Pessimo.
Perché scoperta quella, ti svaligiano casa,
esatto,
ma ti svaligiano la vita proprio,
sì,
no? E quindi è pericolosissimo. Quindi le cambi tutte E però dove le metti? Perché devi scrivertele da qualche parte. Allora, se le scrivi nel computer, qualcuno ti entra nel computer e le becca tutte in un botto. Allora le metti in una chiavetta. La chiavetta deve restare sempre scollegata. Però quando la colleghi, però rischi che rientra in circolo.
Poi la perdi, ti finisce nel
poi
water.
Bravo, bravo. Allora ne hai due di chiavette. Una la metti in una cassaforte nell'armadio in camera. No, ma è veramente un
casino. Si diventa un backup. Un po' paranoici.
Fai il backup del backup del backup. Un hard disk lo metti fuori dalla stanza. Perché se brucia quella stanza lì, almeno il backup secondo ce l'hai in una. No, magari è il delirio. Però, attenzione, perché certi accorgimenti sono assolutamente fondamentali, sì. Non consigliati.
Ecco, senza arrivare a estremi del tipo prendo la mia password, la chiavetta, la metto a casa di mio zio.
Esatto,
perché,
certo.
C'è una soluzione che può essere sufficiente per la maggior parte delle situazioni. Si chiama Password Manager. Sono una suite di applicazioni. Devi ricordarti soltanto una password, che ti protegge tutte le altre.
Ma in realtà l'hanno risolta in parte. Qui adesso dico una cosa che magari ti fa saltare sulla sedia.
Dai.
E il mio viso.
Sì.
L'impronta digitale è già stata scartata. Il mio viso.
Ok, quindi perché
io faccio i pagamenti col mio viso, sì. Va bene? Ma anche
quelli importanti. Che è una cosa che tu esponi in giro dappertutto. È un po' come scrivere la tua password su tutti i muri delle città.
Ho capito, ma cioè, voglio dire, le poste svizzere adesso ti sbloccano l'applicazione per fare e-finance. Voglio fare, però è una cosa che sanno tutti. Con il viso, con quel sistema lì, di quel cellulare lì.
Però ci sono anche altri sistemi di sicurezza dietro le quinte. Quindi non è solo una questione.
Devi comunque mettere una password.
Faccia e tutto si sblocca.
Chiaro.
Per fortuna non è così semplice, altrimenti uno ti ruba il telefono, te lo mette davanti alla faccia e
però devo dire una cosa, la mattina non mi riconosce mai, appena sveglio non mi riconosce mai. Va bene, dai, siamo alla fine, 11:58 si chiude.
Sì, settimana prossima rituale appuntamento Rete 3 ore 11.
Grazie Paolo Attivissimo, alla prossima.
Grazie a te.
Ciao a tutti anche da DJ Sterky, buon appetito, ciao ragazzi.